grazie dei ringraziamenti che ricambio di cuore. Per me è una gioia stare sempre in mezzo a voi e difficilmente posso dire di no a Gino, a Filippa e a tutti gli altri carissimi fratelli del rinnovamento. Sono stati anche per me dei giorni belli, pieni, dei giorni diversi da quelli che vivo normalmente in parrocchia, e quindi vi ringrazio anche di tutto quello che mi avete donato in questi giorni. In modo particolare voglio ringraziare il Signore per la mattinata di ieri, nella quale ho potuto fare una scorpacciata di confessioni molto belle, molto nutrienti anche per il mio spirito. E poi per tutto il resto, per tutto l'affetto, per tutta l'amicizia, per tutta la benevolenza, per la pazienza che avete avuto nell'ascoltarmi. Stamattina voglio lasciarvi, ha detto bene Filippa, io subito dopo questa mia relazione, questa mia catechesi, vi lascerò, partirò prima della messa, perché incombono altri impegni. Stasera in parrocchia c'è la messa, c'è il corso dei fidanzati, tanto per cambiare, e quindi continuo il mio lavoro. E vi lascio stamattina con una meditazione, una riflessione intitolata Lo Spirito Santo e la coppia. Lo Spirito Santo e la coppia. E voglio partire da una bellissima enciclica che ci lasciò tanti anni fa Giovanni Paolo II, una enciclica tutta dedicata allo Spirito Santo. Vi inviterei ogni tanto a rivedere anche questo testo che è bellissimo, si chiama Dominum et Vivificantem, lo Spirito Santo che è Signore e dà la vita. Al numero 10 di questa enciclica il Papa Santo San Giovanni Paolo II scrive: nello Spirito Santo la vita intima del Dio uno e trino si fa tutta dono, scambio di reciproco amore tra le divine persone. E poi aggiunge: è lo Spirito Santo l'espressione personale di un tale donarsi, di questo essere amore. E conclude che lo Spirito Santo è persona trattino dono, persona trattino amore. È bellissimo questo. Chi è lo Spirito Santo? È persona dono, è persona amore. All'interno della Trinità Santissima lo Spirito Santo è l'amore. L'amore, dicevamo ieri, l'altro ieri anzi, che unisce l'eterno amante che è il Padre all'eterno amato che è il Figlio. Ora, tutto questo ci riguarda da vicino, perché dice Guglielmo di Saint-Thierry che l'uomo viene a trovarsi in qualche modo dentro l'abbraccio del Padre e del Figlio che è lo Spirito Santo. Attenzione, perché questa è una cosa notevole. Noi siamo dentro la comunione trinitaria, noi siamo partecipi della natura divina, per dirla con San Pietro, noi siamo dentro l'abbraccio del Padre e del Figlio che è lo Spirito Santo. Il che significa che se lo Spirito Santo è persona dono, persona amore, anche noi, grazie allo Spirito Santo, siamo dono, siamo amore. Anche noi, grazie allo Spirito Santo, siamo messi in grado di trascrivere nel mondo l'amore stesso di Dio. Attenzione, riflettete un attimo su questo. Padre Raniero Cantalamessa fa questo paragone, lui è sempre molto bravo quando fai i paragoni, perché aiuta a capire in modo le cose più difficili anche in modo semplice. Lui dice: ci sono oggi tanti coniugi purtroppo separati, con tutte le conseguenze che questo comporta per i figli. I figli sballottati qualche volta di qua, di là, non si sa bene come fare tante volte. E il padre Raniero dice: molte volte questi figli di genitori separati sono oggetto di un grande amore del padre e della madre, però separatamente, e spesso il padre e la madre fanno a gara per chi ama di più, per chi dà di più, quasi quasi fanno una sorta di rivincita rispetto all'altro coniuge. Ma il figlio, specie se ancora è piccolo, piuttosto che avere un grande amore separato dai due genitori, preferirebbe essere ancora oggetto di un amore dei due genitori uniti insieme. Ebbene, dice il padre Raniero, canta la messa, per fortuna, per grazia di Dio, nella Trinità non ci sono separazioni. Non ci sono separazioni possibili tra il Padre e il Figlio, che sono eternamente uniti nello Spirito Santo. Il che significa che noi siamo figli inseparabilmente uniti alla comunione trinitaria. Niente e nessuno può separarci dall'amore di Dio. A me piace molto Romani 8, quando San Paolo dice: chi potrà separarci, no? Chi potrà separarci dall'amore di Dio? Niente e nessuno. È in questa prospettiva che noi dobbiamo leggere il nostro essere, grazie allo Spirito Santo, dicevo, persona trattino amore, persona trattino dono. Ora, tra le varie forme umane in cui si esprime l'amore, possiede certamente una risonanza particolare l'amore coniugale. L'amore coniugale è molto più di un semplice fatto umano. L'amore coniugale è da comprendere nella luce dell'amore di Dio. Possiamo dire che lo Spirito Santo è presente. Attenzione, lo Spirito Santo, ed è questa la riflessione che voglio fare stamattina con voi, lo Spirito Santo è presente già nell'innamoramento, e quindi prima del matrimonio, poi lo Spirito Santo è presente nella consacrazione di questo amore tra i due sposi, nella celebrazione sacramentale, e infine lo Spirito Santo è determinante dopo il matrimonio per aiutare gli sposi nella fedeltà coniugale e nella perseveranza, quindi a mio avviso lo Spirito Santo è presente prima, durante e dopo. Non so se mi sono spiegato. È presente in tutte le fasi della vita coniugale, e questo mi sembra ci fa dire, e non è esagerato dirlo, che sposarsi nel Signore può essere definito una Pentecoste coniugale. Mi piace questa espressione. Anche stamattina durante la preghiera è venuto fuori, mi pare, questo termine più o meno. Sposarsi nel Signore è una Pentecoste coniugale, cioè è una costante effusione di Spirito Santo, non solo sulla coppia di sposi, ma attraverso la coppia di sposi su tutta la Chiesa. Noi dobbiamo capire che il sacramento è questo, fratelli, no? Il sacramento significa che il matrimonio è fonte di grazia, non solo per gli sposi stessi, dico, ma attraverso gli sposi per tutta l'umanità redenta da Cristo, per tutta la Chiesa. Il sacramento del matrimonio è veicolo, canale di grazia per tutta la Chiesa. Pentecoste coniugale. Non so se vi piace questa espressione, il matrimonio come Pentecoste coniugale, il matrimonio come costante effusione di Spirito Santo. A me piacerebbe che gli sposi cristiani avessero sempre questa consapevolezza. Tramite noi sposi cristiani lo Spirito Santo si effonde, lo Spirito Santo si diffonde, lo Spirito Santo si propaga. Noi siamo portatori di Spirito Santo. Stavo dicendo portatori sani, portatori sani di Spirito Santo, e si spera anche santi. Andiamo con ordine. Lo Spirito Santo è presente anzitutto nell'innamoramento, cioè alle origini dell'amore tra i due futuri sposi. Noi qualche volta pensiamo che l'incontro tra due che si innamorano sia una coincidenza, una fatalità, un caso. Chi lo doveva dire? È capitato, è successo. Ma questo è sbagliato. Non esiste il caso, non esiste la coincidenza. Esiste la volontà di Dio, esiste il progetto di Dio. L'amore che scatta tra un uomo e una donna, quando è autentico, cioè quando non è semplicemente un'emozione, quando non è semplicemente un'attrazione, quando non è semplicemente un trasporto emotivo, l'amore che scatta tra un uomo e una donna quando è autentico è qualcosa che parte da Dio, è qualcosa che rientra nel progetto di Dio. Noi possiamo dire tranquillamente che è lo Spirito Santo che fa incontrare i due innamorati. È lo Spirito Santo che fa scoccare nel loro cuore qualcosa di ineffabile, di indicibile, che noi diciamo e chiamiamo amore. Se io chiedessi a due persone che si amano che cosa provi tu nell'amare il tuo coniuge, sono sicuro che mancherebbero le parole. Cioè tu puoi balbettare qualcosa, puoi dire più o meno qualcosa, ma poi senti che quello che stai dicendo non è abbastanza, non è sufficiente. Il che significa che l'amore che tu nutri per il tuo coniuge, e lo stesso si può dire l'amore che nutri per esempio per i tuoi figli, è qualcosa che supera le tue stesse capacità espressive, cioè ti mancano le parole per dirlo, il che significa che l'amore è soprannaturale, ci supera, ci trascende. L'amore, quando è autentico, viene sempre da Dio. Guardate, non c'è amore autentico che non nasca da Dio. Dove c'è amore, lì c'è Dio. Mi spiego, sì o no? Dove c'è amore, lì c'è Dio. È lo Spirito Santo dunque che fa incontrare, che fa innamorare, che fa scattare questo qualcosa di indicibile, di ineffabile che si chiama amore. Questa consapevolezza comporta un fatto importante, comporta il fatto che la coppia sia chiamata ad assumere la decisione di sposarsi non sulla base di una passione attrattiva, non sulla base del semplice stare bene insieme, ma soprattutto sulla base del progetto di Dio nei suoi confronti. Cioè, in altri termini, i due innamorati debbono fare un discernimento vocazionale nella luce dello Spirito Santo. Prima di sposarsi devono chiedersi in preghiera e facendosi anche aiutare se è il caso, se veramente è questo il progetto del Signore, se il Signore li chiama a questo, se sono chiamati a sposarsi e a sposarsi l'uno con l'altra, non con uno qualunque. Discernimento vocazionale. In mancanza di questo discernimento si può correre il rischio di arrivare alla decisione di sposarsi in modo superficiale o addirittura di incappare in un errore. Vi faccio ridere, ma mi è capitato, io sono felicemente prete da più di 37 anni, ormai cominciano a passare gli anni. Sono stato ordinato sacerdote nel 1981, quindi a luglio di quest'anno compirò 38 anni di vita sacerdotale. E me ne sono capitate tante situazioni. Fra le situazioni che mi sono capitate, una anche di recente, c'è stato il fatto che prima mi è capitato con due ragazzi, adesso questa volta con un ragazzo, che hanno dovuto lasciare i rispettivi fidanzati per consacrarsi al Signore. Cioè a un certo punto si sono resi conto, in un discernimento vocazionale, che il Signore li chiamava alla consacrazione e nel caso del ragazzo alla vita sacerdotale. E quindi, con tutto quello che questo può comportare, hanno dovuto lasciare il fidanzato o la fidanzata. Ricordo che una volta uno di questi ragazzi, lasciato dalla ragazza che poi si fece suora, mi disse: io certamente sono molto addolorato, perché è ovvio che subisco questa cosa, no? Cioè, da parte mia non è così, io amo questa ragazza e la voglio sposare, però mi rendo conto che il concorrente è troppo forte, per cui insomma, non mi ci metto insomma a fare guerra. E perché vi dico questo, grazie? Perché vi dico questo? Perché bisogna fare un discernimento vocazionale, già di questo tipo, no? Ecco, se Dio ti chiama alla vita di consacrazione o alla vita sacerdotale e tu ti sposi, sbagli, andrai a rovinare qualcuno. O viceversa, se tu ti consacri o ti fai sacerdote e sei chiamato al matrimonio, ma sposati, figlio mio, non fare un passo falso. Ma poi va fatto un discernimento vocazionale anche ai fini del matrimonio stesso, nella luce dello Spirito Santo, con quella virtù cardinale della prudenza che dicevamo ieri, che è discernimento. Bisogna chiedersi: noi due siamo chiamati a sposarci? È questo il progetto di Dio su di noi? Questo non si può improvvisare, non si può fondare su qualcosa di superficiale. Di conseguenza è necessario aiutare i fidanzati, e questo è quello che io mi sforzo di fare anche in parrocchia nel corso che facciamo, a comprendere che ognuno dei due è un dono di Dio per l'altro. Importante questo. Una volta credo di avervelo raccontato, quello che faccio in parrocchia nel percorso di preparazione al matrimonio, no? In uno degli incontri, uno dei primi incontri, verso il quarto incontro così, noi facciamo questa dinamica con i fidanzati. Prima parliamo di queste cose più o meno che sto dicendo anche a voi stamattina, poi diamo a ognuno dei fidanzati un fogliettino e una penna, sul foglio c'è scritto: tu sei un dono di Dio per me, per questi motivi, due punti, e ci sono delle righe. e chiediamo di scrivere. Guardate che per loro è una sorpresa, perché alcuni non se lo sono chiesti, non ci hanno pensato, veramente vi dico, non hanno pensato che lui o lei è un dono di Dio. Ma quando poi si provano a scrivere queste motivazioni, vengono fuori delle cose bellissime. Tu sei un dono di Dio perché sei unica, perché mi fai sentire importante, perché... E dicono le cose che ritengono di poter dire. Poi li portiamo in chiesa davanti al Santissimo Sacramento. Non è una cosa facile, perché molti fidanzati non ne mangiano, non è che sono di quelli. Se io portassi voi davanti al Santissimo Sacramento sarebbe... li portiamo in chiesa e per prima cosa devo spiegare dove siamo e chi c'è nell'Eucaristia, perché non lo do per presupposto, non lo posso dare per presupposto. Dopodiché chiediamo a questi fidanzati di leggere ad alta voce quello che hanno scritto. Lui lo legge a lei, lei lo legge a lui. Poi gli regaliamo una scatolina al regalo. Questa dinamica la facciamo quasi sempre sotto Natale, quindi diciamo: adesso vi fate il regalo di Natale. Mettono questo bigliettino dentro la scatolina e se la donano scambievolmente, dicendo queste frasi: Giuseppina, Concettina, Peppina, tu sei un dono di Dio per me. Vi dico che si commuovono fino alle lacrime. Tu sei un dono di Dio per me. E io poi suggerisco a questi fidanzati di non dimenticarla più questa dinamica. Non solo, suggerisco ovviamente di conservare la scatolina e il biglietto e di leggerlo fra un anno, fra 10 anni, fra 20 anni. Andate a rileggere quello che avete scritto in questo momento, perché questa è la verità. Tu sei un dono di Dio per me. Insomma, bisogna aiutare i fidanzati a comprendere il fondamento soprannaturale del loro amore, oltre che la ricchezza sacramentale del matrimonio che vogliono contrarre. E questo per quanto riguarda ciò che precede il matrimonio. Quindi, da quello che sto cercando di dirvi, avete potuto capire che lo Spirito Santo è presente già prima del matrimonio, nell'innamoramento, nel discernimento vocazionale. Secondo, lo Spirito Santo è presente nella consacrazione dell'amore coniugale, così come avviene nella celebrazione del sacramento nuziale. State attenti, fratelli e sorelle e amici carissimi, che la celebrazione del sacramento del matrimonio non è semplicemente un rito in cui gli aspetti esteriori finiscono per prendere il sopravvento sugli aspetti spirituali, diciamolo tutto. Il crescente consumismo, il crescente secolarismo che alimenta la nostra vita attuale ha invaso largamente l'area sacra del matrimonio cristiano, e bisogna oggi più che mai aiutare i fidanzati a comprendere invece la consistenza sacramentale del matrimonio che vanno a contrarre. È mai possibile che tutte le preoccupazioni per la celebrazione siano di tipo esteriore? E spesso sono talmente numerose queste preoccupazioni che arrivano i protagonisti spompati al matrimonio, arrivano stanchi, arrivano stressati. E la sala del ricevimento, e le bomboniere, e l'abito della sposa, e l'abito dello sposo, e le fotografie, e i fiori, e poi ormai ci sono, io non è che ne capisca molto, ma ci sono addirittura quelli che ti preparano tutto il look, la location, la tutto un insieme di, poi quante ne inventano decorazioni particolari, il volo delle colombe all'uscita, ma per favore, ma per cortesia, ma non se ne può più. E tutto questo senza minimamente pensare che invece il ruolo più importante è quello dello Spirito Santo, e che bisognerebbe preparare bene invece la messa del matrimonio, la messa, i canti, le preghiere, le letture bibliche, sceglierle con attenzione, meditandole. Questo deve essere il matrimonio, una celebrazione ben preparata, ma non negli aspetti esteriori, dal punto di vista proprio spirituale. Una coppia di fidanzati ha scritto nell'invito matrimoniale: sarebbe nostro vivo desiderio che siate presenti alla messa e che possiate fare anche la comunione confessandovi. L'hanno scritto. A noi non interessa una presenza così. L'hanno scritto, hanno avuto l'ardire di scriverlo. Per dire, insomma, una cosa che si può fare. E questa coppia, fra l'altro, ha fatto la scelta di fare un buffet molto semplice e di devolvere un po' di soldi in beneficenza per un progetto. Sono cose che ogni tanto accadono, ogni tanto, perché diciamolo tutto, anche questi banchetti matrimoniali sono uno spreco che grida vendetta al cospetto di Dio tante volte, perché si butta un sacco di mangiare. È vero questo. Bisogna aiutare i fidanzati a comprendere la consistenza, dicevo, sacramentale del matrimonio, facendo capire loro che anche nella celebrazione del rito il ruolo dello Spirito Santo è centrale. È lo Spirito Santo che unisce i due sposi, è lo Spirito Santo che li consacra come testimoni dell'amore di Cristo per la Chiesa. Lo Spirito Santo rende i due sposi sacramento dell'amore di Dio per l'umanità. Lo stesso Spirito Santo che unisce Cristo alla Chiesa unisce lo sposo alla sposa. Una particolare effusione dello Spirito Santo è invocata sugli sposi in un momento particolare del rito che molti non comprendono perché lo ignorano. Sapete qual è questo momento? È la benedizione sugli sposi che il sacerdote pronuncia dopo lo scambio degli anelli, dopo il consenso e dopo lo scambio degli anelli. State attenti che ogni tanto io mi permetto di farlo questo così con molta amorevolezza, non abbiatevela male. Ogni tanto si assiste in certi matrimoni, per esempio di ragazzi che vengono dal rinnovamento, al canto per invocare lo Spirito Santo, ma è una ripetizione, perché in questa benedizione sugli sposi che il sacerdote pronuncia dopo lo scambio degli anelli e dopo il consenso c'è l'invocazione allo Spirito Santo. Mi sto spiegando, sì o no? E ve lo dimostro subito, perché mi sono riportato qui nei miei appunti alcune frasi che sono presenti in tutte e quattro le forme di benedizione. Fra l'altro mi piace sottolineare che il rito del matrimonio è talmente ricco che i fidanzati possono scegliere Per esempio, ci sono tre formule di consenso, ci sono diverse formule sulla memoria del battesimo, ci sono quattro formule per questa benedizione, quattro ce ne sono, una più bella dell'altra. Allora è bene che i fidanzati se le vadano a leggere e scelgano quella che a loro piace di più. Allora, in tutte e quattro queste benedizioni sugli sposi c'è l'invocazione allo Spirito Santo. Ve lo dimostro subito. Nella prima forma il sacerdote dice, fra l'altro io la faccio in modo solenne sta cosa, perché li faccio mettere in ginocchio e stendo le mani su di loro, proprio perché questo è previsto dal rito. Ed è un momento bello se è vissuto proprio con attenzione. Nella prima forma il sacerdote dice queste parole: guarda ora con bontà questi tuoi figli che, uniti nel vincolo del matrimonio, si sono già sposati, chiedono l'aiuto della tua benedizione e fondi su di loro la grazia dello Spirito Santo, perché con la forza del tuo amore diffuso nei loro cuori rimangano fedeli al patto coniugale. Bello? Qui si chiede la grazia dello Spirito Santo soprattutto in ordine alla fedeltà coniugale, perché rimangano fedeli al patto coniugale. La seconda forma di benedizione: o Dio, stendi la tua mano su Giuseppe e Maria, si pronunciano i nomi degli sposi, ed effondi nei loro cuori la forza dello Spirito Santo. Fa, o Signore, che nell'unione da te consacrata condividano i doni del tuo amore e, diventando l'uno per l'altro segno della tua presenza, siano un cuore solo e un'anima sola. È bellissimo anche questo. Cioè qui si chiede che lo Spirito Santo, effuso nei loro cuori, possa alimentare la loro comunione, la loro unità, che siano un cuore solo e un'anima sola. La terza forma di benedizione: il sacerdote dice, scenda, o Signore, su questi sposi la ricchezza delle tue benedizioni e la forza del tuo Santo Spirito, infiammi dall'alto i loro cuori, perché nel dono reciproco dell'amore allietino di figli la loro famiglia e la comunità ecclesiale. Qui l'invocazione dello Spirito Santo è in ordine al dono dei figli, si invoca questo dono particolare. Quindi nella prima forma è in ordine alla fedeltà, nella seconda forma è in ordine all'unità e alla comunione, nella terza forma è in ordine al dono dei figli, alla procreazione. La quarta forma è la più breve, ma è quella che a me piace di più, e dice così: scenda la tua benedizione su questi sposi, sentite, perché segnati col fuoco dello Spirito diventino Vangelo vivo tra gli uomini. Che bello, diventino Vangelo vivo. Questo è in ordine all'evangelizzazione, cioè all'annuncio del Vangelo del matrimonio. Quindi vedete che si può scegliere, purtroppo si deve scegliere, ma sarebbe da fare tutte e quattro, insomma, no, sarebbe da fare tutte e quattro. Quindi con accentuazioni diverse, le quattro formule di benedizione mettono in luce l'azione dello Spirito Santo nella consacrazione dell'amore sponsale. E con la grazia dello Spirito Santo che gli sposi possono esprimere l'impegno di onorarsi per tutta la vita e di amarsi ogni giorno nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia. Abbiamo visto che lo Spirito Santo agisce prima del matrimonio, agisce nella celebrazione del matrimonio, terzo e ultimo, vediamo adesso che lo Spirito Santo agisce dopo il matrimonio. La grazia dello Spirito Santo non si esaurisce nella celebrazione del matrimonio, ma accompagna tutta la vita coniugale e familiare. Guardate, questa è una cosa importante. Voi sposi cristiani non dovete mai dimenticare di attingere alla grazia del sacramento che avete celebrato. Così come io, sacerdote, non devo dimenticare di attingere alla grazia del sacramento dell'ordine. San Paolo, scrivendo al suo fedele discepolo Timoteo, gli dice di ravvivare il dono che è in lui per l'imposizione delle sue mani. Questo vale per me, sacerdote. Io devo costantemente attingere alla grazia del sacramento che ho ricevuto per essere fedele al mio ministero sacerdotale. E voi sposi dovete attingere costantemente alla grazia del sacramento del matrimonio per essere fedeli al vostro ministero coniugale. Non dimenticate mai di attingere alla grazia del sacramento. È lo Spirito Santo che vi consente di condividere ogni cosa nell'amore reciproco. È lo Spirito Santo che vi consente di sobbarcarvi sacrifici anche grandi per costruire la comunione, per vivere la stessa conflittualità come occasione di crescita. Io non mi meraviglio che ci sia una conflittualità nella coppia, ma certo che c'è, è realistico. Però sono convinto che con la grazia dello Spirito Santo i conflitti si possono risolvere, e si risolvono in una maturazione, in una crescita. Addirittura certi conflitti aiutano a crescere, perché aiutano a chiarire alcuni aspetti. In particolare, lo Spirito Santo offre agli sposi una grazia di comunione che li abilita a vivere la loro unità non come confusione, ma come fusione di due personalità diverse e complementari. Lo spiego questo concetto, Fra voi due sposi lo Spirito Santo non crea la confusione, ma crea la fusione. E crea la fusione di due personalità che sono diverse. Grazie a Dio, il marito e la moglie sono due personalità diverse, ma complementari, cioè che si completano a vicenda. Lo Spirito Santo non annulla le differenze fra i due coniugi, ma le fonde per grazia e le fa maturare nella donazione reciproca. E questa fusione è nello stesso tempo una grazia dello Spirito Santo, un dono gratuito, e un impegno, uno sforzo degli sposi. L'amore sponsale trova nello Spirito Santo la sua energia di costruzione. Grazie allo Spirito Santo l'amore tra i due sposi non è mai stagnante, perché è ricco di dinamismo, di creatività. Non dimenticate che lo Spirito Santo è colui che fa nuove tutte le cose. L'amore coniugale perciò viene costantemente rinnovato e vivificato dall'azione dello Spirito Santo. Non è mai ripetitivo, non è mai monotono, non è mai stagnante. Sostenuti dallo Spirito Santo, gli sposi possono amarsi come Cristo ama la Chiesa, e possono amarsi, per dirla con San Paolo, con un amore che è paziente, è benigno, non è invidioso, non si vanta, non si gonfia, non manca di rispetto, non cerca il suo interesse, non si adira, non tiene conto del male ricevuto, tutto crede, tutto copre, tutto spera, tutto sopporta. Sono le caratteristiche dell'amore che ci deve essere anche tra due sposi. Quanta pazienza ci vuole, quanta benevolenza, quanta capacità di perdono, quanta capacità di coprire tante cose, quanta capacità di non farsi sopraffare dall'invidia, dall'ira. Concludo, mi avvio alla conclusione. Lo spirito e la sposa dicono vieni, e chi ascolta ripeta vieni. Colui che attesta queste cose dice sì, verrò presto, amen, vieni Signore Gesù, Apocalisse 22, 17 e poi 20. Gli sposi cristiani sono nella Chiesa una delle espressioni più sublimi di questa invocazione continua a Gesù Signore. Con il loro amore, sostenuto dallo Spirito Santo, gli sposi cristiani sprigionano una grazia che si riversa sull'intera comunità cristiana e l'aiuta ad essere la sposa fedele di Cristo, che vive il cammino della storia come un pellegrinaggio verso la Gerusalemme celeste, in cui celebreremo le mistiche nozze tra l'umanità redenta e lo sposo divino. Fin da ora possiamo contemplare nell'amore fra i due sposi cristiani la primizia di questa mistica unione sponsale fra Cristo e la Chiesa. È lo Spirito Santo che canta in ogni matrimonio cristiano l'inno di amore con cui la Chiesa sposa si sta adornando per andare incontro al suo sposo. Amen.